Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 29 gennaio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Repubblica Democratica del Congo nel caos, oltre 100 morti e 1000 feriti nel nord Kivu per gli scontri tra i ribelli dell'M23 e l'esercito. Gli USA chiedono il cessate il fuoco immediato. La Santa Sede pubblica un documento sull'intelligenza artificiale, un'opportunità ma l'uomo rischia di diventare schiavo delle macchine. Il Parlamento israeliano mette al bando l'UNRWA. Netanyahu atteso il 4 febbraio. La Casa Bianca intanto prosegue la missione in Siria del cardinale Claudio Guggerotti. Sono le 8:50, buongiorno da Marco Guerra. E di almeno 100 morti e un migliaio di feriti il bilancio degli scontri che da domenica stanno avvenendo nella città di Goma, nella provincia del nord Kivu, area orientale della Repubblica Democratica del Congo. I ribelli del gruppo M23, supportati dai soldati ruandesi, hanno assaltato diverse ambasciate straniere e preso il controllo dell'aeroporto. Roberta Barbi.
Precipita nel caos la Repubblica Democratica del Congo, dove da 3 giorni i ribelli del gruppo armato M23, supportati dai soldati del Ruanda, sono entrati a Goma, principale città della provincia orientale del Nord Kivu, e stanno mettendo a ferro e fuoco la città in scontri continui con l'esercito congolese, assaltate le ambasciate di Francia, Belgio, Uganda, Ruanda e Kenya, mentre la Croce Rossa Internazionale lancia l'allarme sul rischio di fuga di campioni pericolosi dal laboratorio sul virus Ebola presente a Goma, dove miliziani hanno preso anche il controllo dell'aeroporto. Il segretario di Stato americano Mark Rubio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ruandese Paul Kagame, in cui ha espresso preoccupazione per l'escalation di violenza e chiesto un immediato cessate il fuoco. Nonostante la Repubblica Democratica del Congo sia uno dei paesi più poveri del mondo, la regione, teatro degli scontri in corso, è ricchissima di materie prime quali rame, coltan e cobalto, sempre più strategiche da vendere alle grandi potenze occidentali.
Questa battaglia e la conquista di Goma da parte dell'M23 sono soltanto l'ultimo capitolo di un conflitto cominciato nel 2012 e che vede nelle risorse minerarie presenti nella regione il principale motivo del contendere, come ci spiega Andrea Spinelli, esperto della rivista Africa, intervistato da Cecilia Seppia.
Sì, sono 30 anni che in quell'area del mondo si insiste un conflitto nato da ragioni politiche, poi intraetniche, e oggi si è trasformato in un conflitto per il controllo delle risorse minerarie. Ed è tutto lì. Abbiamo tutti una piccola responsabilità in tasca, perché tutti quanti in tasca abbiamo diversi milligrammi di coltan che probabilmente sono stati estratti proprio in quell'area del mondo.
Ci sono più movimenti che animano questo conflitto che, come diceva appunto, dura da tanto.
Sì. Esatto, sono stati quantificati in circa 80 i diversi gruppi armati che operano in quell'area della Repubblica Democratica del Congo. L'M23 è quello meglio armato, più attivo, è ricomparso dopo un decennio di silenzio assoluto soltanto nel 2021, ma è ricomparso con una dotazione proprio tecnologica in termini di armi, armamenti e di sostegno finanziario che precedentemente non aveva e che ha letteralmente surclassato quelle che sono le possibilità dell'esercito congolese.
Passiamo alla pagina Vaticana. L'AI non è una forma artificiale dell'intelligenza, ma uno dei suoi prodotti, e questo uno dei principi alla base dell'antiqua Et Nova, documento sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, redatto dai dicasteri per la dottrina della fede e per la cultura e l'educazione. La nota è stata approvata dal Papa e pubblicata ieri. I dettagli nel servizio di Salvatore Cernuzio.
I moniti del Papa sull'intelligenza artificiale fanno da traccia ad Antiqua Et Nova, documento che in 117 paragrafi pone in luce sfide e opportunità dello sviluppo dell'IA nei campi di educazione, economia, lavoro, sanità, relazioni, guerra. Come ogni prodotto dell'ingegno umano, anche l'intelligenza artificiale può essere diretta verso fini positivi o negativi, si legge. Ad esempio, in riferimento alla guerra, la nota indica come grave motivo di preoccupazione etica i sistemi di armi autonome letali. Esse danno alla guerra un potere distruttivo incontrollabile che colpisce molti civili innocenti senza risparmiare i bambini. Sulle relazioni umane il documento osserva che l'IA può portare a un dannoso isolamento e avverte dal rischio che gli artefatti possano ingannare in contesti come educazione, relazioni, sessualità. Il monito è pure per il campo del lavoro, con il rischio che l'IA possa dequalificare i lavoratori relegandoli a funzioni rigide e ripetitive, mentre sulla sanità si avverte che qualora le macchine andassero a sostituire la relazione medico-paziente si rischierebbe di peggiorare la solitudine della malattia. Da qui una raccomandazione: l'IA dovrebbe essere utilizzata solo come strumento strumento complementare all'intelligenza umana e non sostituire la sua ricchezza.
L'intelligenza artificiale è dunque uno strumento che non sostituisce l'umano. Sul nuovo documento ascoltiamo la nota del nostro direttore editoriale, Andrea Tornielli.
L'intelligenza artificiale è e deve rimanere uno strumento che non sostituisce la ricchezza dell'umano. Questo ci dice la nota dei due dicasteri, ricordandoci che la macchina esegue compiti, ma non pensa, perché le manca tutto ciò che è veramente e profondamente umano. È importante che quanti prendono decisioni in base all'intelligenza artificiale siano ritenuti responsabili per le scelte fatte e che sia possibile rendere conto dell'uso di questo strumento in ogni fase del processo decisionale. I fini e i mezzi utilizzati nelle applicazioni dell'intelligenza artificiale devono essere valutati per assicurarsi che rispettino e promuovano la dignità umana e il bene comune. La nota invita ad utilizzare l'intelligenza artificiale non per sostituire progressivamente il lavoro umano, ma piuttosto come strumento per migliorare l'assistenza e arricchire i servizi e la qualità delle relazioni. Bisogna anche evitare che l'intelligenza artificiale sia impiegata come forma di sfruttamento o per limitare la libertà delle persone, per avvantaggiare pochi a spese di molti o come forma di controllo sociale, riducendo le persone ad un insieme di dati. E non è accettabile che in ambito bellico si affidi a una macchina la scelta di togliere vite a degli esseri umani.
L'Iraq ha un posto fisso nel mio cuore, impossibile immaginarlo senza cristiani. Lo scrive il Papa nella prefazione al libro di Matthias Kopp intitolato L'eredità cristiana in Iraq. Il saggio, per ora disponibile in tedesco, ripercorre la storia del cristianesimo in Iraq con un approfondimento sul viaggio compiuto dal pontefice nel 2021. Ed è stato presentato ieri in Vaticano il summit internazionale dedicato ai più piccoli dal titolo Amiamoli e proteggiamoli. L'iniziativa è in programma il prossimo 3 febbraio. Andiamo in Ucraina. Senza gli aiuti di Kiev crolla in due mesi, così il presidente russo Putin, che si dice però pronto a negoziare con l'Ucraina anche se le trattative sono complicate, da quella che definisce l'illegittimità del presidente Zelensky, il quale invece risponde che Putin ha paura di aprire i negoziati. Andiamo in Medio Oriente. L'Israele ha stabilito con l'appoggio degli Stati Uniti di sospendere ogni tipo di rapporto con l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Intanto il premier Netanyahu ha ricevuto ieri l'invito a recarsi alla Casa Bianca il prossimo 4 febbraio. Sentiamo il servizio di Silvia Giovarrosa.
Dal prossimo 30 gennaio l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi è chiamata a lasciare lo Stato di Israele, così ha riferito l'ambasciatore israeliano all'ONU, sottolineando che la decisione non è politica ma necessaria. Israele da tempo accusa l'UNRWA di sostenere Hamas all'interno della striscia di Gaza. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di sostenere quanto stabilito dal Parlamento israeliano, mentre il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres, con una lettera, ha chiesto a Netanyahu di ritornare sui suoi passi. Forte preoccupazione è stata espressa dal leader dell'agenzia Filippo Lazzarini, per il quale tale decisione metterebbe in pericolo il futuro dei palestinesi, oltre ad essere una totale violazione del diritto internazionale. E ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di aver ricevuto un invito a incontrare il presidente degli USA Donald Trump il prossimo 4 febbraio. L'incontro avverrebbe a un giorno dall'inizio dei colloqui per la seconda fase del cessate il fuoco nella striscia, previsti per il 3 febbraio, il 15° giorno dall'inizio della prima fase.
E prosegue la missione in Siria del cardinale Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, ma insicurezza e tensioni continuano ad allarmare la popolazione civile. Sentiamo il servizio del nostro inviato ad Aleppo, Stefano Licischi.
Nel giorno in cui in Siria si è diffusa la notizia della decisione dell'Unione Europea di alleggerire progressivamente il regime di sanzioni, l'inviato di Papa Francesco e prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali è arrivato nella città di Homs, dove ha preso parte all'assemblea plenaria dei vescovi siriani. È una notizia che ci permette di tornare a sperare, ha detto l'arcivescovo siro-cattolico Jacques Murad, perché siamo arrivati a un punto in cui per la popolazione è diventato impossibile vivere. L'augurio espresso da tutti i vescovi del paese è che questa decisione possa dare un impulso positivo alla transizione e che finalmente si possa aprire uno spiraglio per la ricostruzione.
È tutto per ora da Bruno Orti in regia, da Marco Guerra Studio. Grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.